Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Bentornati in un nuovo episodio del Pointer Podcast. Io sono Luca e come sempre insieme a me c'è Eugenio. Ciao Eugenio.
Ciao Luca, come va?
Tutto bene, grazie. Tu?
Tutto a posto.
Ci stiamo prendendo gusto a fare interviste solo in due, ma a breve tornerà anche Alessandro a pieno regime. Non manca molto ormai.
Lo aspettiamo.
Oggi insieme a noi abbiamo un ospite e chi segue anche Super Hero Valley lo conosce già perché è stato un nostro ospite anche su Super Hero Valley, ha tenuto un talk e ha risposto a tante domande che ci sono state quel giorno. Ci è piaciuto così tanto il suo intervento quando è stato con noi a Super Hero Valley che abbiamo subito deciso di invitarlo anche al podcast, perché pensiamo che questa chiacchierata possa essere molto interessante e anche divertente, credo, considerando un po' come era andata anche la discussione quando era stato ospite Super Hero Valley. Quindi senza indugiare ancora, voglio subito introdurvi il nostro ospite di oggi, che è Marco Fogo. Ciao Marco, grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao, grazie a voi.
Marco è Senior Manager presso Nvidia, Senior Software Engineering Manager, leggo dalla tua biografia. E ora, per iniziare un po' l'intervista, ti lascio subito la parola per introdurci, parlarci un po' del tuo background, di qual è stato il tuo percorso prima di arrivare nell'azienda in cui lavori attualmente, anche qual è stato magari il primo approccio alla programmazione, che da quello che ci hai detto e da quello che anche fai online su Twitch, piccolo spoiler di una delle tue attività, mi sembra che è una cosa abbastanza... che per cui è una grande passione per te, penso.
Sì, è vero. Io ho iniziato a programmare veramente, veramente giovane, negli anni 80, primi anni 80 proprio, quindi già svelo un po' che non sono di primo pelo. Ho iniziato a programmare su un Apple II che mio padre aveva deciso di comprare per casa, il computer di casa, ecco, era questo. In realtà io l'ho monopolizzato e non l'ha mai più usato nessuno. No, il problema dell'Apple II era che all'epoca c'erano tanti computer per videogiochi, quindi Commodore, come il Commodore 64, VIC-20, ma anche più tardi l'Amiga, erano molto puntati sul videogioco e quindi molte delle persone che ce li avevano ci giocavano principalmente. Sull'Apple II tutto questo non c'era. E quindi diciamo che sono stato costretto a imparare a programmare per fare qualcosa di interessante con questo computer. In realtà non credo di essere stato costretto, non mi sento di essere stato costretto. In realtà ero curioso di capire come funzionava sta cosa e di fargli fare quello che volevo io. Quindi questo è il motivo, è stata la scintilla che è iniziato. Poi ovviamente ero in scimmia totale quando non potevo programmare, programmavo su carta, scrivevo i programmi in Basic su carta.
Fantastico.
8 anni. Cose che non avrebbero mai funzionato in realtà, probabilmente, però era divertente.
Era una buona pratica per memorizzare magari... costrutti.
Ma guarda, io non lo prendevo come pratica perché, fai conto, avevo circa 8 anni, 9 anni all'epoca. Per me era semplicemente, questo lo voglio provare, mi è venuta un'idea, questo lo voglio provare appena sono davanti al computer. Quindi me lo scrivo così me lo ricordo.
Però sono troppo curioso, 8-9 anni, come hai imparato a programmare?
Bella domanda. È bella domanda perché all'epoca c'era una cosa molto bella, erano le riviste. Adesso si usano pochissimo, ma all'epoca compravi la rivista in edicola e la rivista non aveva il dischetto perché costava troppo a mettere il dischetto allegato alla rivista, quindi dentro le pagine della rivista avevi i listati da copiare a mano.
Okay.
Allora molte delle cose le ho imparate copiando listati di altri oppure leggendo questi articoli. Quindi questo è stato anche uno dei modi in cui ho iniziato a imparare l'inglese tecnico, perché alcune delle riviste più interessanti erano riviste che arrivavano dall'America, le trovavi ogni tanto in qualche edicola super fornita, magari in centro a Milano, cose del genere, e quando riuscivo a mettere mano su uno di quelli, prima provavo a copiare il programma senza capire cosa diceva l'articolo, poi mi mettevo a cercare di capire anche l'articolo cosa faceva. Stiamo parlando magari di qualche anno più avanti, non proprio di quando avevo 8 anni.
Okay.
Però sì, questo è stato il mio primo approccio, ed è stato un computer che è durato tanto rispetto a quanto durano i computer adesso, perché il mio successivo computer l'ho preso alle superiori, anzi in terza superiore per la precisione, e parliamo di un 386, e quindi dall'84 al 92 circa, 91-92, io ho usato soltanto un Apple II, che, giusto per rendere, darvi un'idea, è un computer a 1 MHz. Megahertz, non gigahertz. Megahertz.
Ce l'hai ancora?
Come?
Ce l'hai ancora l'Apple II?
Là. Quell'Apple II è esattamente là sotto. Non lo vedete, ma cioè, sì, è con me. In realtà, tra tutte le attività che faccio ultimamente, colleziono anche vecchi computer. Quindi in realtà qua dentro ci sono circa una trentina di computer di diverse date.
Questo penso che sia un po' il sogno nel cassetto di molti. Sì. Dipende un po'. Cioè, molti credo siano frenati un po' dallo spazio, però penso che questo sia un po' un sogno nel cassetto di molti.
Allora, la sfortuna è stata avere lo spazio, perché poi ecco. è stata tutta discesa. Mi sono riempito di roba, però no, sono contento. Ho ripreso anche un po' la mano con l'elettronica, che era una cosa che non facevo da quando avevo 12 anni, 13 anni, 15 anni. All'epoca mi divertivo un po' anche con l'elettronica, saldare. Anche lì c'erano questi kit da montare di nuova elettronica, per esempio, una cosa che non credo abbiate, non so se avete visto, praticamente vendevano la board e i componenti da montare, tu te li dovevi saldare, montare, metterli in una scatola, e c'erano varie cose, tra cui anche una scheda per l'Apple II che avevo, l'ho montata personalmente e ancora lì dentro. È una scheda per far parlare il computer.
Fantastico. No, noi penso che l'elettronica noi non l'abbiamo mai troppo. Non ci siamo mai troppo avvicinati. Io la prima volta che ho saldato è stato per quando ho saldato la mia tastiera. E devo dire, è stata una delle cose. Non so, ci saranno volute 8-9 ore più rilassanti che abbia mai fatto. Stai lì, saldi punto per punto, è stato veramente bello. Quindi.
Proprio una tastiera. Cioè, tutti gli switch.
Sì, tutti gli switch, sì. Tutto quanto. È stato bello.
Sì. Ti credo. Io ho fatto qualche riparazione sulle tastiere, purtroppo c'ho una certa, e quindi io dopo un'ora che saldo mi fa male la schiena. però ho fatto anche degli stream di 3 ore, 4 ore in cui saldo, cioè ho fatto un recap. Qua dietro c'è un'Amiga 2000 che ho appena finito di fare il recap, cioè cambiare tutti i condensatori. È stato un lavoraccio, sono state 7-8 ore, anche perché ero molto fuori allenamento e non ho neanche l'attrezzatura che vorrei avere, perché ho scoperto che parte dell'attrezzatura che ho non funziona come dovrebbe, quindi devo aggiornare un po' di attrezzatura.
Poi, andando avanti un po' negli anni, hai iniziato autodidatta, ma poi hai proseguito anche all'università lo studio?
Allora, già le superiori, perché quando ho scelto le superiori, i professori dicevano vai al liceo scientifico perché poi andrai all'università. Andavo bene, in matematica soprattutto, e quindi loro volevano spingermi a fare il liceo scientifico. Io l'ho guardato e gli ho detto, io non lo so, non ho bene chiaro in mente cosa voglio fare. Cioè, no, chiaro in mente ce l'ho, però non sono sicuro di arrivarci. E quindi ho detto, io mi faccio un istituto tecnico. Così se alla fine dei 5 anni voglio andare a lavorare, vado a lavorare. Se invece mi va di andare all'università, vado all'università, così voglio avere la scelta. Quindi ho fatto un istituto tecnico informatico in cui buona parte delle cose già le sapevo, le imparavo alla svelta, perché a quel punto avevo già imparato l'assembly del 6502, il processore dell'Apple II, BASIC, un po' di altri linguaggi tipo Lisp, E rapidamente, e anche un po' di Pascal, ma veramente poco, rapidamente, appena ho visto il Pascal, usavamo Turbo Pascal all'epoca, ho imparato quello, ho imparato un po' di C, l'assembly del 8086, quindi avevo già un bagaglio di linguaggi abbastanza ben fornito. E imparare una cosa nuova era veloce, quindi diciamo che mi è andata bene. Io mi sono accorto a un certo punto di non aver comprato un libro di informatica in uno degli anni e di aver finito l'anno senza mai averlo aperto, senza mai averlo comprato neanche. Quindi è andata bene. Quando ho finito le superiori, ho deciso di andare al Politecnico. Politecnico di Milano, e è andata bene anche lì, sono entrato senza problemi. La cosa è, c'è stato un piccolo disguido con mio padre, c'è una piccola discussione con mio padre, perché il primo esame che ho fatto, il primo anno al Politecnico all'epoca era praticamente solo matematica, c'era algebra lineare e analisi, sostanzialmente. Il primo esame che ho fatto non è andato bene, è stato questo, loro chiamavano geometria, ma era praticamente algebra lineare, e ho preso un 19, non mi ricordo, forse 20, non mi ricordo, 19 o 20, una cosa del genere. Tornato a casa, mio padre mi ha guardato e mi fa: ma come, noi ti paghiamo l'università e tu fai gli esami così? Io ci ho messo un attimo, poi ho detto: vabbè, facciamo una cosa, non mi pagate l'università. Cerco di... me la tiro fuori io, me la pago io. E avevo già un amico che lavorava presso Vobis, un'azienda, catena che vendeva computer negli anni 90, e catena tedesca. Poi in Italia aveva preso parecchio. Avevano bisogno di qualcuno che riparasse computer, che li smontasse, eccetera. Quindi ho iniziato a lavorare per loro, per niente, perché pagavano pochissimo, però mi sono messo via da parte i soldi per pagarmi il primo anno di università. Da lì in avanti però ho capito che non potevo sprecare tutto quel tempo per guadagnare una miseria e avere poco tempo per veramente studiare. Allora ho cambiato strategia. Avevo già imparato un po' di Visual Basic, un po' di altri linguaggi. C non l'avevo ancora iniziato, però l'avrei iniziato a breve. E ho scoperto che tante aziende avevano bisogno di programmatori Visual Basic all'epoca, perché Windows stava esplodendo, Windows 95, tutti quanti volevano programmi per Windows 3, Windows 95. Visual Basic era un modo facile per farli, in tanti li facevano. Ho detto: pronti, via. Ho iniziato a programmare come freelance per varie aziende in Visual Basic. E programmi gestionali principalmente, un'azienda gestiva più una parte medica, un'altra azienda faceva metrologia, strumenti di calibrazione. E, tra l'altro, questo è stato mio cliente fino a che sono durati loro, perché sono falliti qualche anno fa, a seguito della crisi precedente. Però è stato mio cliente sempre, anche dopo, la stessa persona che aveva l'azienda è stato mio cliente. E, no, quindi... questo è stato l'inizio, cioè io durante l'università facevo, magari a seconda dei periodi, se era un periodo di studio facevo 2 giorni, 3 giorni di lavoro alla settimana, e se era invece un periodo un po' più di lezioni cercavo di seguire, facevo un periodo un po' di meno, però riuscivo a bilanciare un po' lo studio con il lavoro. Ovviamente non mi sono laureato in 5 anni. A parte che all'epoca non era comune laurearsi in 5 anni, mi sembra che la media del Politecnico all'epoca fosse 7 anni, io comunque ce ne ho messi 9. Messi 9 facendo anche, all'epoca c'era servizio di leva obbligatorio, quindi facendo l'alternativa al servizio civile e comunque lavorando sempre come freelance, mantenendomi non soltanto l'università, ma a quel punto anche parecchie altre cose. Compravo i miei computer, uscivo senza problemi, cioè diciamo stavo bene anche finanziariamente, ovviamente perché stavo dai miei. Nel momento in cui sono uscito di casa le cose erano un po' più difficili. Però sono uscito di casa prima di finire l'università e non c'è stato problema né a finire l'università né a pagare un affitto a quel punto.
All'epoca quindi Visual Basic era il linguaggio, diciamo, che andava un po' più, che andava per la maggiore, o ce n'erano altri? Diciamo, avevi scelto di studiare quello o c'erano alternative che magari avevi scartato in quel momento?
Allora, Visual Basic parliamo del 95. Quello lo mm-hmm. volevano tutti. Ok. Io avrei okay. preferito Delphi, che mi piaceva di più, però Visual Basic aveva vinto la battaglia in quel momento. Parliamo di Visual Basic, all'epoca credo fosse 3, che quando ho iniziato, io avevo imparato sull'1, ma credo che quando ho iniziato a lavorare fosse il 2 o il 3, già. E parliamo dello stile Visual Basic 6, che non è quello basato su .NET. Ok. Poi, lavorando presso una di queste aziende, in realtà ho avuto una proposta interessante. E loro mi hanno detto, ma siamo in contatto con questa azienda che si chiama Sun Microsystems, all'epoca un colosso, ora purtroppo non c'è più, e stanno inventando un nuovo linguaggio. Questo linguaggio si chiamava Java, qualcuno lo conoscerà, e c'era la versione 1.0 beta 3, quando l'ho imparato io. Non c'erano libri, cioè forse c'era un paio di libri, e era tutto da scoprire, era tutto un mondo da scoprire. Questi programmi giravano dappertutto, in teoria, poi in pratica non era così vero all'epoca, però sembrava essere il linguaggio del futuro. Ho imparato questo linguaggio, anzi, per dirla tutta, mi hanno pagato per imparare questo linguaggio. Li ringrazio ancora. Assieme a un po' di persone, già all'epoca abbiamo fatto la Java Italian Association, che credo sia stata chiusa l'anno scorso, sfortunatamente, perché la presidentessa è andata in pensione e nessuno ha voluto più recuperarla. Vengo pagato per sostanzialmente per imparare Java. E quindi mi ritrovo in una situazione interessante, in cui sto imparando una nuova tecnologia che è appena uscita e in pochi conoscono. E infatti, assieme ad altre persone che avevano iniziato con noi a vedere cos'era questo Java, abbiamo fondato un'associazione, la Java Italian Association, che è durata fino a questo momento. In realtà credo che sia stata chiusa l'anno scorso. Poi più tardi parleremo anche del motivo per cui sono rientrato in contatto con la Java Italian Association, ma in realtà la Java Italian Association io l'ho lasciata attorno ai primi anni 2000, perché già nei primi anni 2000 avevo smesso di lavorare in Java da anni. L'ultimo mio grosso progetto in Java, parliamo del 98, era quando Java non era assolutamente usato per queste cose. Avevamo sviluppato un sistema di vendita polizze per la Europe Assistance, che in realtà doveva essere online all'epoca, ma essendo molto presto, Europe Assistance non si è mai fidata a metterlo pubblico, e onestamente hanno fatto bene, ed è stato gestito però internamente come prodotto interno per la... dal call center per la gestione delle polizze, per fare le proposte, eccetera. Quindi era un progetto interessante. E, di lì a poco, vabbè, in realtà per divertimento avevo già imparato C++. Magari ne parleremo un po' dopo di cos'è, sì, la demo scene, sì. Perché è una cosa un po' interessante. Grazie a questa cosa avevo imparato un po' di C++. E mi sono ritrovato che in università ho conosciuto un'azienda che era l'azienda della mia vita. Ho detto, quando ho visto cosa facevano, ho detto basta, io voglio lavorare per voi e basta. Tant'è che hanno fatto una presentazione in un corso e io sono andato a parlare con questa persona e gli ho detto, ma voi fate delle internship? E lui mi ha detto, beh, vieni a trovarci e ne parliamo. Sono andato a parlargli, gli ho mostrato cosa avevo fatto in C++, gli avevo spiegato cosa facevo, principalmente non lavoravo in C++ all'epoca, C++ era una cosa solo per divertimento per me. Gli ho spiegato cosa facevo E lui mi ha guardato e mi fa: siamo onesti, tu stai lavorando, stai guadagnando e sei qua e sai già fare il mestiere, perché sai già programmare in C++ per quello che vediamo. È inutile che ti proviamo un internship, non avrebbe senso, noi ti prendiamo a tempo, a metà tempo, tempo parziale, però vieni qua, lavori solo con noi. Fantastico, adesso ho iniziato a lavorare per loro, abbiamo esteso anche a più giorni, a un certo punto lavoravo quasi 4 giorni alla settimana, poi ho visto che mi piaceva talmente tanto, che era un'azienda veramente bella. Loro facevano computer grafica, facevano programmi, una parte di programmi di rendering. Non so se avete presente Maya o 3D Studio.
3D Studio, sì. Sì.
Ecco, all'epoca c'era un altro prodotto che si chiamava Soft Image, che non esiste più purtroppo. È stato comprato come Maya da Autodesk, però Maya è stato tenuto, il Soft Image è stato ucciso. Loro sviluppavano una metà praticamente di Soft Image, di Soft Image XSI, che era questo prodotto. Io invece nello specifico mi sono occupato di fare shader, quindi materiali nuovi per Maya. È stato fantastico. Infatti, appunto, stavo dicendo, ho detto, questa è l'azienda della mia vita, devo laurearmi in fretta per andare a lavorare per loro a tempo pieno. Quindi ho detto, cosa mi manca da fare? Mi manca il servizio civile o il militare e la tesi. Per semplificare le cose ho detto, ok, faccio il servizio civile. Nel frattempo avevo fatto una scuola dei Salesiani e sapevo che potevo andare là da loro e chiedergli di fare il servizio civile da loro. Sapevo che mi avrebbero aiutato e infatti così è stato. Mi hanno detto, puoi venire, puoi fare il bibliotecario, quindi bibliotecario in una scuola superiore non è che si ammazza di lavoro. Poi c'era tanto da fare, per cui comunque di tempo non ce n'era tantissimo, però mi hanno detto sostanzialmente, fai questo così puoi anche lavorare sulla tua tesi. Un po' è stato così, ho lavorato sulla tesi. Nel tempo in cui ho fatto il servizio civile è arrivata la crisi del scoppio della bolla del .NET. Questa azienda, che pure non era dell'ambito .NET, era collegata con altre aziende .NET e sono andate giù insieme. Sparita la bellissima realtà in cui volevo andare. Quindi mi laureo, mi laureo dopo 2 anni in realtà, perché nel frattempo avevo deciso che la mia tesi doveva essere l'ultimo lavoro che facevo senza lavorare, perché da lì ho smesso di lavorare, avevo un po' di soldi da parte, potevo pagarmi un affitto, finito di lavorare per 2 anni e ho presentato la mia tesi. La mia tesi era una tesi un po' strana, infatti è stata brevettata dal Politecnico. È stata una tesi che è durata 3 anni, ma mi è piaciuta davvero, perché è una tesi completamente di ricerca. Si trattava di un algoritmo nuovo per valutare per collegare 2 punti tramite percorsi riflessi, e lo scopo era la propagazione acustica e la radiopropagazione. È stata una cosa molto interessante, è stato molto bello, tant'è che il mio professore mi ha detto, stai qua, fai ricerca, non possiamo offrirti un dottorato perché tu non ti sei impegnato abbastanza durante l'università e quindi hai una media bassa quindi non siamo impossibilitati a offrirti un dottorato, ma ti diamo un assegno di ricerca se stai qua a proseguire la ricerca. E quelli sono stati 2 anni di ricerca e credo i 2 anni più frustranti della mia vita, perché la ricerca, la tesi era tutta incentrata su quel metodo basato sulle 2 dimensioni. E l'assunzione che abbiamo fatto sia io che il mio professore all'epoca era che l'estensione delle 3 dimensioni sarebbe stata molto semplice. L'estensione delle 3 dimensioni era un casino maledetto. Il problema, che già era comunque quadratico nelle 2 dimensioni, diventava alla quinta. e si aggiungevano dei problemi ulteriori che erano vincoli non lineari su questo problema, per cui far andare qualunque cosa era praticamente impossibile. E infatti all'epoca siamo arrivati a proprio un minimo che ci mostrava sì, possiamo farcela, ma siamo persi sulle approssimazioni numeriche, su tante altre cose, e quel progetto poi è stato portato avanti da un dottorando che ci ha lavorato per 5 anni più 2 dopo per arrivare a dei risultati tangibili. Quindi diciamo che era il progettone.
Ma è arrivato a quei risultati anche perché comunque magari nel mentre ha avuto a disposizione, non lo so, banalmente, faccio un esempio stupido, per fare esperimenti macchine più potenti, o è arrivato a risultati proprio perché magari ha scritto algoritmi più efficienti che sfruttavano già le macchine esistenti?
Allora, sicuramente puoi immaginare che in 5 anni, 7 anni totali, c'è stata un'evoluzione mica da ridere. Cioè i processori sono migliorati, anche sistemi da singolo core sono passati a multicore, quindi c'era tanto di più in quegli anni. Credo che, guarda, senza... Sì, io quando ho iniziato quel progetto, come tesi, avevo un computer che era un 450 MHz, un Pentium 2. Già durante la ricerca avevo una macchina che era un dual processore. Alla fine di quel periodo credo ci fossero già ben oltre i 3 GHz. Cioè, stiamo parlando già solo come clock erano delle cose diverse, le architetture sono anche cambiate, quindi cioè un Pentium 2 avevano ben poco di quello che hanno le macchine moderne, non aveva per esempio il renaming dei registri, non aveva tante cose all'interno che i processori moderni hanno, quindi aveva magari il reordering, quello ce l'aveva.
Finito questo periodo in università, hai deciso poi di fondare la tua azienda, giusto?
Non direttamente, ma quasi. Mm-hmm. Io a quel punto non mi sono staccato completamente dall'università, perché l'università mi ha chiesto di entrare, cioè l'università, il professore mi ha chiesto di entrare in uno spin-off che stavano fondando, non come collaboratore, non come diretto interessato, ma come collaboratore, come consulente, perché loro avevano un bellissimo progetto fatto da ricerca e dovevano ingegnerizzarlo e prodottizzarlo. E il progetto, tra l'altro, era fatto da un altro collega dello stesso laboratorio che conoscevo molto bene, e la necessità era proprio prendere quel codice che era ricerca, che era stato messo insieme molto velocemente per mostrare a potenziali investitori cosa si poteva fare, e renderlo invece una piattaforma per... In quel caso parliamo di riconoscimento facciale, quindi creare una piattaforma che permettesse da una parte a chi doveva fare ricerca sui nuovi algoritmi di farla, e dall'altra di poter facilmente organizzare un prodotto nuovo basato su questa tecnologia. Quindi quello che mi hanno chiesto di fare è stato decomporre questa ricerca, blocchettizzare tutte le cose e metterle là in modo da creare un API e un metodo che sia i ricercatori che chi creava prodotti che permettesse a chi creava prodotti e ai ricercatori di poter facilmente creare soluzioni da una parte nuove o sperimentare cose nuove, dall'altra invece creare una soluzione ben consolidata che funzionasse, che lavorasse con le varie tecnologie che avevano, perché avevano una che era di riconoscimento facciale, una di profilazione statistica, cioè dalla telecamera dire uomo, donna, età, eccetera. E niente, questo è stato il lavoro successivo. A un certo punto, pur collaborando con questa azienda, io ho sempre anche fatto altre cose, quindi avevo dei miei clienti diretti, avevo anche delle lezioni in università che tenevo, dei corsi, e a un certo punto con quel ricercatore che aveva fatto la parte originale del riconoscimento facciale abbiamo detto: ma cosa vogliamo fare da grandi? E ci siamo detti: va bene, facciamo una società. Lui già lavorava da anni per Telecom Italia, T-Lab, quindi la parte di ricerca di Telecom Italia, loro facevano sistemi di comunicazione, si occupavano di MPEG 4, di MPEG, di MPEG in generale. E quindi, vabbè, io avevo un po' di clienti piccoli, tra cui questo spin-off era uno dei clienti. Quindi mi ha detto, mettiamo assieme tutte le nostre consulenze e creiamo una società. Quindi è nata Code Machine, che è stata la mia società fino al 2015. Mm-hmm. Allora, Code Machine è nata con questi, i miei clientini, il mio cliente storico, che è stato il mio primo cliente, di cui avevo parlato prima, e questi vari clientini che avevo, Telecom Italia dall'altro lato per il mio socio, e rapidamente parliamo con un po' di amici del fatto che abbiamo creato questa società, e due amici, uno mio e uno suo, ci procurano due altri clienti un po' interessanti. Parlando al bar con un suo amico, appunto, scopriamo che lui sta lavorando per un cliente, ma ha avuto un'offerta per un posto di lavoro da una concorrente, e quindi ci dice: io ho questo grosso progetto da Mediaset e me ne devo andare, lo volete? Va bene, prendiamo Mediaset come cliente, e quindi iniziamo a fare la registrazione dell'emesso per Mediaset. Quindi registrare tutto quello che loro trasmettono, e il sistema di registrazione di tutto quello che trasmettono, e anche poi fare altre cose. Dall'altra parte un amico mi dice: ma adesso che hai fatto una società, guarda, io un professore in università, in realtà, lui ha più o meno la mia età, nel tempo in cui io mi sono laureato, come abbiamo visto era un po' di tempo, lui si è laureato, ha fatto il dottorato, è diventato assegnista di ricerca, è diventato ricercatore a tempo pieno, quindi una persona che ha fatto proprio l'opposto del mio percorso. Vabbè, mi dice: guarda, io ho un'azienda che mi sta chiedendo di fare un progetto di ricerca, però vogliono anche l'ingegnerizzazione del progetto di ricerca, e io non ho la capacità di farlo, è una cosa che posso dar fuori però a un'azienda che è capace di farlo, penso che tu sia capace di farlo, quindi ci troviamo alla stazione di Modena nel tal giorno, adesso non ti posso dire qual è il cliente, appena siamo là ti fanno firmare un NDA e poi possiamo parlare. E quindi arrivo alla stazione di Modena, prendiamo la macchina e andiamo a Maranello. Il cliente era Ferrari, e in particolare era Ferrari Formula 1. Quindi, società appena nata, abbiamo Telecom, Mediaset, Ferrari, più o meno i più grandi gruppi italiani industriali come clienti. È stata un'avventura interessante. E questo, vabbè, durato un paio d'anni, così. Dopo un paio d'anni, io e il mio socio ci guardiamo in faccia e decidiamo che io non riesco a lavorare in Mediaset e lui non riesce a lavorare in Ferrari. Ci rendiamo conto che proprio il modo di concepire la consulenza di Mediaset non è il mio, e il modo di concepire la consulenza del mio socio non è quello di Ferrari. Cioè, dividiamo l'azienda, io tengo il nome, lui crea una nuova società che lavora tuttora per Mediaset. Quindi lui coerentemente è rimasto là. Io ho continuato a lavorare per Mediaset, arriva la crisi del 2008. E quella è stata la batosta. La batosta è stata che Ferrari non rinnova un contratto, che andavano di 6 mesi in 6 mesi, e Ferrari era metà del mio fatturato, quindi un quarto del fatturato sparisce. Nel frattempo fallisce un cliente, e lasciando anche dei debiti, quindi un'altra parte del fatturato sparisce. Io avevo appena comprato casa ed è stato un momento che mi ha insegnato molto, devo dire. Questo mi ha insegnato tanto. Cioè, avere talmente tanti debiti da non sapere come te ne tirerai fuori. E io prima ero molto, molto più... mi preoccupavo molto di più, soprattutto della parte finanziaria, mi preoccupavo tantissimo. Quel periodo è stato una catarsi proprio, non sapevo come avrei pagato il mutuo, come pagare le bollette, come pagare le cose. E quindi ho imparato un po' a fregarmene ed è stato veramente risollevante imparare a fregare, cioè essere talmente tanto, permettetemi, nella merda, che tanto non puoi risolvere la situazione. E quindi mi sono messo lì e ho detto, ok, cosa posso fare? Da una parte ho fatto progetti di investimento con la mia azienda, quindi i dipendenti li ho messi a lavorare su progetti di investimento, e dall'altra parte ho detto, va bene, e nel frattempo cerco qualcuno che voglia, avevo appena rilevato 50% della società dal mio socio, quindi che voglia proseguire con me, cioè un altro socio. E un altro socio è stato quello che mi aveva fatto il colloquio in quella società di computer grafica. E con lui abbiamo, era appena rientrato dal Canada, dove aveva lavorato per un po' di anni, e con lui abbiamo proseguito la società fino al 2015. In realtà, appunto, fino al 2015, perché la società, la società, quando sono andato ad Nvidia, è stata chiusa. Io in realtà mi stavo già distaccando dalla società, perché la società mi stava un po' stretta. Era una bella società, piccola, di consulenza, ma io non stavo più crescendo all'interno della società e questo mi stava molto stretto. Quindi è stato un po' una scelta negli ultimi anni. Dal 2013 ho iniziato a lavorare per il Joint Research Center della comunità europea in progetti in ambito nucleare, di sicurezza nucleare.
E subito dopo c'è stato il salto alle big tech, giusto?
Allora, il salto alle big tech è stata un'altra cosa divertente. Non è stata una ricerca. Io in realtà ero già stato contattato da Google nel 2010. Avevo fatto i colloqui, avevo passato i colloqui e poi avevo detto no. Perché? Perché nel momento in cui avevo ricevuto la mail da Google, in realtà era proprio il momento in cui avrei dovuto guardare la mail. Quella mail è finita nello spam, ma avrei dovuto vederla quella mail, perché era la exit totale per me. Cioè, chiudo la società e vado a Google. Semplice. Non ho visto la mail. È andata nello spam. Nel momento in cui mi hanno mandato una seconda mail, e la seconda mail l'ho cercata, purtroppo non l'ho trovata, ma l'ho cercata, la seconda mail diceva qualcosa del tipo, per favore facci sapere però almeno se sei interessato o meno. E io sul momento dico, ma perché una persona da Gmail mi scrive una cosa del genere? Poi guardo bene l'indirizzo e dico, no, non mi sta scrivendo da Gmail, mi sta scrivendo da google.com. E ho realizzato che Google mi aveva cercato, perché in copia c'era la mail e poi l'ho trovata, e non mi aveva trovato. Quindi, vabbè, iniziamo i colloqui con Google. Io avevo già venduto le mie quote della società, iniziamo i colloqui con Google e li passo. Quindi mi ritrovo a dover fare la scelta, voglio andare da Google o no. Google mi fa un'offerta veramente buona, perché mi dice, guarda, fai un anno a Zurigo e poi vai in Silicon Valley, non c'è problema, basta che fai un anno a Zurigo, poi in un modo o nell'altro ti mandiamo in Silicon Valley, va bene. Il problema è, da una parte, un diritto di retrocessione sulle quote dell'azienda, che se avessi parlato con Google probabilmente avrebbero risolto loro. Dall'altra parte però il problema era la mia parola data ai nuovi dipendenti dell'azienda che avevamo assunto, e quello non mi sono sentito di dire, guardate, vi avevo detto che sarei stato qua e invece io me ne vado, ciao. E quindi io ho detto di no a Google.
È stata una scelta che non tutti avrebbero fatto, questa.
Lo so, però sai, in quel momento quelle persone mi avevano aiutato. Cioè, io non mi sono pagato 4 mesi di stipendio quell'anno, ma loro mi avevano aiutato parecchio. Cioè, hanno ricevuto lo stipendio, ma, cioè, loro hanno sempre ricevuto lo stipendio, ma mi hanno aiutato accettando le condizioni. Qualcuno addirittura ha detto, guarda, mi sono trovato un nuovo lavoro, capisco che questo è un momento di crisi, non è che ce l'ho con te, ma ovviamente per me è meglio spostarmi, e lo è anche per te, quindi, cioè, diciamo, c'è stato molto spirito di squadra, anche con la gente che ha deciso di andarsene, cioè che mi ha detto ho trovato un nuovo posto anche per alleggerire la situazione, perché è difficile, cioè la vedo che è difficile. Quindi diciamo che è stato un periodo duro, però non mi sentivo di dire ok, adesso abbiamo risolto la situazione, me ne vado. L'abbiamo portata avanti. E Google ha voluto farmi dei colloqui negli anni successivi che non ho mai passato. E invece Nvidia è capitata per caso. Allora, DemoSyn, ne parleremo della DemoSyn, secondo me, dopo, ma la DemoSyn, nella DemoSyn ci sono degli eventi. DemoSyn sono questi concorsi di programmazione, mettiamola così, poi lo spiegheremo meglio. E nella DemoSyn abbiamo degli eventi, dico abbiamo perché sono tuttora coinvolto in questo ambiente, anche se sono passati ormai 25 anni da quando è iniziata. E abbiamo degli eventi, degli incontri sostanzialmente, che sono delle gare, ma sono delle gare più per divertimento che per altro, che avvengono spesso durante l'anno, ce ne sono 4 o 5 importanti, ma se uno vuole potrebbe stare tutti i weekend a girare l'Europa e il mondo per questi eventi, ce ne sono veramente tanti. In uno di questi eventi c'è una persona che vive qua in Svizzera, dove sono io, che io conoscevo. Lui parlava italiano, anche francese, tedesco, spagnolo e un altro paio di lingue, ma l'italiano era la cosa comune. Noi parlavamo spesso in inglese in questi eventi, ma con lui appunto, anzi lui ci teneva a parlare in italiano perché non aveva molta occasione di farlo. E un anno gli chiedo, ma sai che io non so che lavoro fai? E mi fa, io lavoro per Nvidia. Faccio, ah dai, come battuta gli dico, interessante. Se cercate, fammi sapere. Non lo sento per un tot di anni, adesso dico 4 anni, potevano essere 2 magari, però un lungo periodo, non lo sento per un lungo periodo. Poi ricevo una mail da parte sua che mi dice, ah, a proposito, stiamo cercando. Dal nulla lui si era ricordato del discorso di anni prima e mi ha detto che stavano cercando. Ha detto, vabbè, dai, facciamo i colloqui. I colloqui sono piaciuti e mi hanno chiesto di andare a Zurigo. Quindi ecco come sono arrivato a Nvidia.
Torna di nuovo anche a Zurigo.
Allora, i colloqui a Nvidia sono... Io ho detto, ai colloqui sono piaciuto, ma... È veramente quello che intendo, perché mentre a Google ho detto sono passato ai colloqui, cioè c'è stato un meccanismo di analisi, un ranking, una decisione, la sensazione che avevo ad Nvidia quando sono entrato era che non che fosse stato fatto a caso o a simpatia, però che ci fosse una larga parte di fattore umano. Non si cercava di fare un'analisi, spaccare il capello in quattro, capire le competenze, ma fosse molto più importante il fattore umano, cioè come era stato l'impatto con i colleghi. Tenete conto che però Nvidia Zurigo, Nvidia Switzerland, all'epoca anzi si chiamava ancora Ageia Technologies, perché era stata acquisita nel 2008 da Nvidia, ma non avevano mai cambiato il nome. Ageia era un'azienda che faceva l'acceleratore fisico e appunto a Zurigo sviluppavano il simulatore fisico, PhysX, che c'è tuttora. E niente, l'azienda si chiamava così, ma era tutto fatto Nvidia, in tutti i casi Nvidia. 20 persone erano in una stanza che anche una startup non sarebbe contenta di essere lì, ma sono stati anni interessanti. Adesso la sede è tutto cambiato, la sede è cambiata, è tutto, però era...
Adesso quanti siete?
Adesso credo 150 a Zurigo, cioè no, in Svizzera.
Hai visto tutta la crescita
della... Ho visto tutta la crescita del sito, sì. Siamo in un posto molto bello a Zurigo, siamo attaccati alla stazione, quindi un posto di fronte a una delle sedi di Google. Ovviamente Google a un altro livello, cioè siamo in rapporto 30-1. Quindi Google a Zurigo, l'ultima volta che sapevo, prima della pandemia, erano 4.000. Adesso credo che siano anche 5-6.000, credo. Mm-hmm. Non mi stupirei se fossero anche 6.000. E quindi, no, la crescita è stata interessante. Vedi un pochettino che le aziende tecnologiche sui siti piccoli sono molto, almeno Nvidia in particolare, era molto familiare, cioè proprio si riusciva, essendo in 20, ad andare a pranzo tutti assieme, a fare delle attività, cioè, andavamo a nuotare nel fiume, cioè cose così. Ovviamente adesso è impossibile, fai tutto a gruppetti e di solito sono gruppetto del tuo team. Magari queste attività le fai.
Prima hai nominato la demo scene,
sì.
Dicendo che appunto hai girato un po' l'Europa, anche conoscendo persone che, per esempio, la persona che ti ha poi portato a sì. Nvidia in qualche modo. Cos'è la demo scene? Perché io personalmente, quando tu l'hai nominata, quando sei stato a Superior Valley, non l'avevo mai sentito nominare.
Anche io mai sentito.
E penso che tante altre persone siano nella stessa situazione, quindi cerchiamo di capirci un po' di più. Ecco,
sì, diciamo, allora, così. Demo scene. Intanto demo scene è la scena demo, cioè l'insieme delle persone che fanno demo. Queste demo sono, forse è meglio spiegare come sono nate. Anche se sembra una cosa brutta, sono nate dalla pirateria. Allora, negli anni Ottanta, come voi probabilmente saprete, si andava non so se saprete, però qualcuno di voi saprà magari, il mercato del software era, cioè c'erano due mercati del software sostanzialmente, quello del software venduto legale e quello della pirateria. Cioè, molti software venivano addirittura venduti in negozi, fianco a fianco, software originale, software piratato. E senza troppo... io ricordo di un negozio di software che c'era... Io sono di Sesto San Giovanni, vicino a Milano, e a Sesto c'era questo negozio che aveva in vetrina il software piratato e originale, e quando entravi ti dicevano, sì, vuoi questo gioco qua, lo vuoi originale o piratato? Senza problemi, cioè era una cosa normale. Però, allora, a parte la cosa che adesso è inconcepibile, quest'idea, ma all'epoca c'era molto, quelli che piratavano i giochi, inizialmente semplicemente li piratavano, li sbloccavano, c'erano magari blocchi software che non ti permettevano la copia, loro rimuovevano il blocco, e di solito quello che facevano era, guarda quanto sono bravo, l'ho rimosso, cambiavano del testo nel programma, all'inizio del programma mettevano quello che all'inizio era chiamato un loader, cioè una cosa che caricava il programma modificandolo in maniera da farlo eseguire lo stesso anche se mancava una parte, cioè, cose così, e semplicemente ci tenevano a dire guarda siamo stati noi. Poi avevano iniziato a farsi pubblicità nel dire guarda siamo stati noi e ci puoi trovare qua tramite BBS. Anche lì non so se voi sapete cosa sono.
No.
Facciamo una digressione sulla digressione. BBS erano i siti dell'epoca. Cioè, ovviamente internet non era diffusa per niente, anche forse era nata, forse no, non lo so neanche, probabilmente c'era, ma erano 4 università negli Stati Uniti e il grosso della comunicazione telematica veniva fatto tramite BBS, Bulletin Board System, ed erano sistemi che avevano un modem, quindi collegato alla linea telefonica c'era un modem, uno scatolotto che andava sul computer. Tu telefonavi, ti collegavi computer a computer e trasferivi file. C'erano anche network di BBS che di notte facevano magari le chiamate, all'epoca erano interurbane, quindi costavano, quindi di notte si collegavano per spendere meno e si scambiavano pacchetti di posta e pacchetti di dati. E c'era un bel sistema. Io facevo parte di Fidonet inizialmente, ma ce ne sono stati un po' di network di questo tipo. Comunque, Fidonet era completamente fuori dall'ambiente della pirateria per scelta, quindi diciamo che e anche io lo ero, per essere onesti, ma c'erano anche delle BBS che erano dedicate alla pirateria, e quando i pirati, le persone che sbloccavano i software, mettevano i software, li mettevano in queste BBS, nelle loro BBS. E questa cosa si è evoluta, perché dal testo a una schermata si è evoluta a una intro grafica del gioco. Ok? Cioè, uno schermo d'ingresso del gioco, prima del gioco, che diceva: noi siamo quelli che hanno sbloccato questo gioco. All'epoca c'erano anche dei party per scambiarsi i giochi, cioè ci si trovava tutti in un certo posto, 100 persone, e ci si scambiava le cose che si avevano, che si erano piratate e cose del genere. All'interno di questi party hanno iniziato a organizzare delle competizioni. Chi fa la grafica introduttiva più bella? Allora, la grafica introduttiva aveva delle caratteristiche specifiche. Tu volevi avere della grafica, del suono ed essere di piccola dimensione, perché non dovevi dovevi essere più grande del gioco. I giochi erano nell'ordine dei magari centinaia di kilobyte, perché in un dischetto ci stavano 150 kilobyte circa, quindi diciamo dovevi stare dal lato dei kilobyte o delle decine di kilobyte al massimo, la decina di kilobyte al massimo, per stare assieme al gioco nello stesso dischetto o nello stesso nastro. Quindi piccoli programmi che facessero grafica e musica. Sono nate le intro in questo modo, cioè si chiamano proprio intro. Lentamente si sono evolute anche in competizioni solo di questa categoria, magari più grandi, fino a occupare l'intero disco o comunque occupare spazi superiori. Quindi si sono evolute in categorie più grandi che si sono chiamate demo. Adesso, allo stato attuale, le categorie sono 4 o 5, le categorie principali, e la categoria intro adesso è ritenuta 64 kilobyte, cioè completamente diversa da quello che era all'epoca. Esiste una categoria da 4K e categorie invece praticamente illimitate, dove puoi andare a 100 mega, metterci la grafica che vuoi, metterci tutto quello che vuoi. Però questa cosa si è completamente separata dalla pirateria a un certo punto. Parliamo tra gli anni 80 e 90, è diventata una cosa completamente indipendente. Ci sono gruppi che sono rimasti a fare sia pirateria che questo, ma buona parte dei gruppi dagli anni 90 in avanti fanno soltanto demo e non hanno nulla a che fare con la pirateria. Poi la pirateria è andata a sparire lentamente, quindi sì, la demo scene è questo, è l'insieme delle persone che fanno queste cose e fanno competizioni in tutto il mondo, sostanzialmente prevalentemente in Europa, prevalentemente in Nord Europa.
Tu quindi partecipavi anche alle competizioni?
Partecipavo alle competizioni. Infatti la cosa che avevo mostrato a quell'azienda che faceva computer grafica era una cosa che vi farà ridere, perché la mia azienda vende da pochi anni, era ray tracing in tempo reale nel 1995. Ovviamente non stiamo parlando di quello che Nvidia fa adesso. Erano sfere, piani e basta. E la risoluzione era 80x50 o, in discesa col vento a favore, 160x100. Quindi...
È ancora online, vero? Avevi detto questo...
Si trovano ancora online, ci sono video... Sicuramente c'è un sito che è powet.net, P-O-U-E-T.net. Si trovano parecchie cose ancora
lì. Lo mettiamo nelle note della puntata.
Purtroppo, sì, poi vi mando i link, magari delle demo specifiche. Purtroppo alcune erano solo sul nostro sito, che non c'è più. Quindi sono andati persi alcuni eseguibili. E i sorgenti li ho sempre provati a cercare e non li ho mai trovati. Quindi purtroppo Di quelle degli anni 90 non ho nulla, di quelle degli anni 2000 invece ho qualcosa.
Invece, in ambito computer vision si è arrivati ad utilizzare sempre di più modelli di machine learning. Qual è la differenza fondamentalmente con la computer vision classica? E secondo te ci sono dei contesti in cui la computer vision classica è ancora migliore da utilizzare rispetto a quella con modelli?
Allora, beh, sì, qua cambiamo completamente argomento, sì, ma va bene, ci sta. No, Nvidia, per Nvidia buona parte del mio lavoro è lavorare in sulla computer vision e storicamente per me la computer vision è sempre stata una parte del mio lavoro, a partire da quell'azienda che faceva riconoscimento facciale, eccetera. Quindi ho un po' visto l'evoluzione, anche già all'epoca si usavano molti modelli statistici, si usavano molto machine learning, già nei primi 2000. Ma immagino tu ti riferisca più che altro al deep learning adesso. All'epoca metodi erano un po' più rudimentali. Allora, la computer vision è stata completamente rivoluzionata dal deep learning, perché fino al 2010-2012 tutta la parte di machine learning della computer vision era anche la parte più estrema, quindi quella di machine learning era comunque faccio il riconoscitore delle feature a basso livello, lo decido in modo arbitrario, so più o meno quello che voglio cercare e quindi mi faccio dei rilevatori che rilevano le linee verticali, le linee orizzontali, le linee diagonali e i pallini, per esempio, e poi uso machine learning per metterli assieme. Ma quello che invece è stato lo stravolgimento che è arrivato dal deep learning è stato proprio il fatto che le feature non sono più handmade, non sono più create a mano, ma sono dedotte dai dati. Quindi questo è stato un meccanismo molto potente, cioè prima si pensava, ok, cerco di capire io quali sono le feature che voglio vedere, e dopo il 2012 è stato lascio che il computer capisca, lascio che l'algoritmo, il metodo capisca quali sono le cose rilevanti, non mi interessa quali sono le cose rilevanti, lo deve capire l'algoritmo. La rivoluzione del deep learning è arrivata in attesa, perché le reti neurali non se le aspettava nessuno che tornassero in auge in questo modo. Le reti neurali sono un concetto vecchio, un concetto credo che risalga agli anni 60, e hanno avuto onde di moda e poi per andare a scemare. Il mio primo lavoro in Ferrari è stato proprio utilizzare le reti neurali per vedere l'andamento del motore, se il motore stava andando in maniera anomala o meno. Ed erano reti neurali che chiamavano a tre livelli, ma in realtà modernamente sono uno o due adesso, cioè credo addirittura uno solo praticamente. Quindi stiamo parlando di cose fantascientifiche. No, il campo della computer vision è stato rivoluzionato decisamente, e adesso c'è ben poco che è rimasto in mano alla computer vision classica, e anche quei campi stanno per venire scardinati dal machine learning, dal deep learning. Parlo soprattutto delle ricostruzioni 3D, il mio team si occupa di quello e stiamo guardando ovviamente allo stesso tempo varie tecnologie, alcune più classiche, altre più moderne, ma ovviamente NeRF adesso è la fa da padrone nel campo della ricostruzione e dell'image based rendering, quindi è uno degli algoritmi principali che vengono utilizzati per fare ricostruzioni e rendering. Ovviamente per le ricostruzioni geometriche ci vuole ancora un po' di classico, quindi c'è ancora un'isoletta salva, ma secondo me non durerà molto. Cioè, non vedo che
verrà soppiantata ovunque quella classica, insomma, secondo te, quindi
verrà soppiantata ovunque. Allora, No, ci sono ancora dei campi, delle applicazioni specifiche in cui non si va, per motivi magari tecnologici, per motivi di potenza di calcolo, non si va ad utilizzare tecnologie moderne. Se tu hai una telecamera embedded, ovviamente è un po' più difficile avere qualcosa che su quella telecamera possa fare un tipo di analisi, per esempio transformer network su un DSP da 100 MHz, fai fatica, però la face detection che avevamo implementato nel 2005 è ancora lì invece, cioè in quei campi funziona ancora quella. Quindi ci sono campi in cui gli algoritmi classici ancora vengono utilizzati, però di certo gli algoritmi moderni sono praticamente tutti basati sul deep learning.
Pensi che in questo ambito la prossima grande innovazione arriverà dal lato del software o dal lato dell'hardware?
Wow, domanda difficile. Non lo so, ho imparato a non sorprendermi, perché qualche volta si pensa che, appunto, come dalle reti neurali, si pensava, nessuno avrebbe scommesso sulle reti neurali nel 2010. Cioè, soprattutto sulle reti neurali a tanti livelli, perché una cosa che pochi sanno è il perché le reti neurali a tanti livelli sono diventate possibili nel 2012 e non erano possibili prima. È una cosa che non... Secondo me ci sono due motivi, e uno è più banale degli altri, ma semplicemente nessuno ci aveva mai pensato troppo. Uno è stata semplicemente l'utilizzo di Rectified Linear Unit, che sembra una stupidata, ma non soffre del problema del vanishing gradient. Classicamente invece vengono usati i sigmoidi, che più vai distante più approssimano a zero e quindi la rete smette di imparare. Questa è stata una stupidata, ma ha permesso di addestrare più livelli. E la seconda è stata semplicemente l'esplosione della capacità di calcolo. Scoprire che questi algoritmi potevano essere messi in shader e in CUDA ha permesso di dire ok, mettiamoli dentro una GPU e facciamoli andare 100 volte più veloci che sulla CPU. E questo ha permesso di fare training in tempi ragionevoli di cose che altrimenti ci avrebbero messo una vita.
La grande quantità di dati non la metti insieme a questi due?
La grande quantità di dati è un'altra cosa, però la grande quantità di dati sì, arriva con i grandi archivi, arriva con internet, quindi, però già nel 2005, quando noi facevamo addestramento di riconoscimento facciale, noi avevamo database di migliaia di immagini, decine di migliaia di immagini di volti normalizzati con i punti sugli occhi, con il punto sul naso, col punto sulla bocca, cioè di array arricchiti, di dataset arricchiti di metadati che ci permettevano di fare addestramenti decenti su base statistica. La profilazione statistica aveva anche le informazioni di sesso, età, eccetera. Quindi la quantità di dati sì, è stato un fattore importante, ma senza quelle altre due innovazioni, anche avendo i dati, non si sarebbe fatto molto.
Ok.
Era importante risolvere il problema del vanishing gradient, era importante risolvere il problema
anche dell'hardware, della sì.
Capacità di calcolo.
Sì. Interessante questo punto di vista su... No, cioè il fatto dell'hardware, se ne sente parlare, non avevo mai visto, diciamo, il punto di vista della funzione di attivazione che hai nominato, viene forse messa in secondo piano rispetto magari anche all'hardware o alla quantità di dati, quando si parla insomma di machine learning.
Poi sono sicuro che qualcuno l'aveva provata prima, però forse non si era reso conto del fatto che si potesse utilizzare con tanti livelli, che potesse essere utilizzato in modo efficace. Mi ero letto un po' di storia, credo che già negli anni, non mi ricordo se 70-80, qualcuno aveva addestrato reti a 8 livelli, cioè con 8 strati, però non l'aveva fatto con backpropagation, l'aveva fatto con metodi più rudimentali, cioè cercando di ottimizzare a mano, cercando di ottimizzare, mi sembra anche abbiano applicato algoritmi genetici a un certo punto, quindi metodi che convergevano per fortuna, diciamo, andava bene, convergevano, e quindi non erano applicabili facilmente su larga scala. Mm-hmm. Ovviamente backpropagation è stata una pietra miliare sugli algoritmi, adesso non mi ricordo in che anni è stato tirato fuori, ma tra il 70, 80, 90, perché nel 90 sono sicuro che già c'era.
Mm-hmm. Sì, sì, sì. Cambiando di nuovo argomento, passando a un altro macro argomento della puntata, noi abbiamo detto che lavori ad Nvidia, abbiamo detto che sei un senior manager, e vorremmo approfondire un po' il ruolo del manager, sia dal punto di vista di cosa fai tu come manager a Nvidia, quindi quali sono i tuoi compiti, ma soprattutto quali sono le caratteristiche che contraddistinguono un buon manager secondo te.
Allora, è interessante perché forse Nvidia, allora Nvidia diciamo che è un cattivo esempio. A me piace come società, ma riconosco alcuni limiti. Tutti i manager di Nvidia, buona parte dei manager di Nvidia, evolvono dall'engineering. Sono ingegneri che diventano manager. Questo di solito ha un vantaggio e uno svantaggio. Infatti non voglio dire che è una cosa negativa necessariamente. Il vantaggio è che tutti i manager Nvidia sanno bene cosa vuol dire il lavoro dell'ingegnere, sanno bene quali sono i problemi e sanno capire, sanno essere più vicini agli engineer per abilitare il loro lavoro, per rendergli la vita più semplice. Però dalla parte negativa c'è il fatto che un manager Nvidia non nasce manager, quindi non ha una formazione da manager. La cosa è lasciata a corsi che vengono fatti successivamente, cioè prima si decide, ok, tu diventerai il manager, e poi dopo avere un team, iniziare a gestire un team, inizia a imparare a fare il manager, buona parte sul campo. In Nvidia non esiste la figura, almeno non è ufficialmente riconosciuta la figura del team leader, anche se comunque nella pratica c'è. Non è riconosciuta ufficialmente come lo è per esempio in Google. In Google esiste la carriera da engineer, la carriera da team leader e la carriera da manager, e sono tre percorsi che in parte si sovrappongono, però sono diversi. In Nvidia esiste soltanto individual contributor manager, quindi diciamo che da questo punto di vista è un po' diverso rispetto ad altre società. Quindi impari sul campo, sì, si impara molto sul campo, però Nvidia ci tiene anche alla formazione, infatti io ho insistito da parte mia per avere una formazione specifica e mi sento anche di consigliarla, che io ho seguito un po' di corsi sul situational managing, adesso non mi ricordo esattamente, credo che sia questo il nome, situational leadership, eccolo qua, che non mi veniva al termine, scusate, situational leadership, è abbastanza interessante perché mi ha aperto un po' la mente, cioè non esiste, mi ha fatto capire che non esiste un modo di gestire le persone, cioè non si possono trattare tutte le persone in maniera uguale, ma a seconda dell'esperienza e a seconda del punto dell'evoluzione nella loro carriera, gli ingegneri devono essere trattati in maniera diversa, devono avere più o meno libertà di movimento, proprio perché chi ha poca esperienza ha bisogno di essere guidato, altrimenti non impara. Non posso dare totale fiducia e indipendenza a una persona neolaureata, perché questa persona faticherà a imparare da sola. E invece, se mi metto a gestire o fare micromanaging a una persona che è super senior, questa persona gli passerà la voglia di lavorare, probabilmente, perché dice: vabbè, se ogni scelta la devo discutere con te, io sto anche qua ad aspettare che mi dici qualcosa. Ma mi ha aperto un po' gli occhi, non tanto perché mi capitasse di compiere quegli errori in maniera così plateale, ma mi capitava di magari confondere una persona che era insicura con una persona che aveva invece bisogno di essere di spiegazioni. A volte l'insicurezza può essere scambiata per un'incapacità, e quindi ci sono tutte queste situazioni di confusione che è necessario identificare e adattarsi alla persona che si sta gestendo. Questo mi ha aperto parecchio la mente.
Hai nominato degli errori. Quali sono gli errori che proprio un manager deve evitare, secondo te?
Beh, sicuramente alienarsi dal suo team. Cioè, deve essere parte del team. Deve capire il team e deve essere parte del team. Deve sapere come gestire al meglio il team. Questo sì. Quindi ascoltare. Cioè, una cosa che un manager non deve mai dimenticarsi di fare è ascoltare. Non ascoltare e cercare di dare la direzione al team semplicemente dicendo il timone è mio e guido come dico io, è un errore veramente molto grosso, perché ci si distanzia dal team, si mette in una posizione di dominanza rispetto al team, può funzionare nel breve periodo, ma nel lungo periodo non creerà un team solido, creerà un team da cui le persone vogliono andarsene. Quindi quello è l'errore che un manager può fare, secondo me, l'errore più grave.
Ok.
E dicevi che da sviluppatore hai fatto dei corsi, o comunque in Nvidia ci sono, permettono di fare dei corsi per diventare manager. Pensi sia possibile il contrario? Cioè, in un'azienda così tecnica come questa, è possibile per un non tecnico poter fare il manager?
Allora, non lo so, perché Nvidia è un'azienda diversa da come sono altre, ma so che sono cambiate altre, perché ho sentito persone di recente che mi hanno parlato di Google e mi hanno detto che anche il modo di porsi di Google è cambiato. Anni fa, quando io ho fatto i colloqui in Google, la sensazione era che Google ti assume, poi decide cosa fare di te. Nvidia invece ti assume per un team specifico. Okay. Quindi Nvidia già su quello è diversa dalle altre aziende, non, per questo è difficile che assuma come manager, ma preferisce far crescere una persona interna a manager. Però parlo della mia divisione di Nvidia, che non è Nvidia in generale. La mia divisione è quella che si occupa di Omniverse. Quando sono entrato io facevamo, non a caso, le demo di Nvidia, quindi creavamo tutte quelle belle animazioni che servivano a dimostrare quanto belle fossero le nostre schede grafiche, e adesso invece siamo spostati su Omniverse in buona parte, però è sempre stato un team particolare all'interno di Nvidia. So che i team hardware e software lavorano in maniera completamente diversa. Paradossalmente il team di content ha dovuto imparare a sviluppare prodotti. Non era un team che sviluppava prodotti, era un team che sviluppava tecnologie, tipicamente demo di tecnologie, e poi andava a lavorare con i clienti, tipicamente game developer, per integrare queste tecnologie all'interno dei videogiochi. Quindi non c'era il pacchetto chiave in mano. Questa è la fisica, forse era uno di quelli messi meglio con la prodottizzazione, ma per dire, simulazione di capelli era un pacchetto che c'era nella vetrina, c'era scritto che c'era la simulazione di capelli, poi in realtà veniva un ingegnere di Nvidia, un developer technology engineer, veniva nella tua azienda e ti aiutava a integrarlo nel tuo gioco.
Okay.
Quindi diciamo che erano era un team veramente particolare da questo punto di vista, sapeva ben lavorare con altre aziende, ma non aveva l'esperienza del prodotto in sé, cioè un prodotto finito da scaffale, che è quello che abbiamo negli anni imparato. Io ovviamente, avendo avuto esperienze diverse, avevo un'idea di cosa poteva essere, ma dall'altra parte erano più consulenze le mie, quindi il prodotto da scaffale, anche lì ci sono tante cose da imparare. Le abbiamo imparate, quindi.
Immagino che come manager la parte di sviluppo codice, o comunque la parte in cui metti mano a quello che poi finirà nel prodotto finale, sia molto meno rispetto a quando facevi lo sviluppatore. Per uno come te, che come ci hai raccontato ha una grande passione per lo sviluppo software, è una cosa che pesa, oppure... O magari mi sbaglio e continui a poter scrivere codice come prima, non lo so.
Allora, entrambe le cose.
Ok.
Un po' pesa, perché a me programmare piace, perché a me studiare linguaggi piace, e studiare certi linguaggi, perché Python lo odio. L'ho detto. L'avete sentito. No, per me il linguaggio di programmazione deve avere typing statico il più sicuro possibile. Poi sono pareri o religioni. però no, scherzi a parte. Non scrivo più molto codice, ma grazie alla mia esperienza anche ho imparato C++, come dicevo, nel 95 circa, perché quello che volevo usare per fare le demo, Turbo Pascal e Assembly. Turbo Pascal non era abbastanza potente, Assembly era troppo complicato scriverci un ray tracer in Assembly, quindi ho imparato C++ apposta per quello, e ho avuto la possibilità durante la ricerca di comunque concentrarmi a imparare il linguaggio bene, perché avevo bisogno di capire bene alcune cose che mi permettessero di raggiungere gli obiettivi di efficienza, di precisione nel calcolo, eccetera. Quindi ho studiato molto bene C++ nel corso dei miei anni, avendo la possibilità, e questo mi ha portato anche ad essere a fare corsi di C++, a far parte di un gruppo di persone che organizzano delle conferenze di C++ in Italia dal 2010-2011. E recentemente al comitato C++, dove appunto abbiamo creato la rappresentanza italiana. Questo mi ha portato comunque ad avere sempre un'ottima competenza di C++, che io reinvesto all'interno del team, ma anche all'interno della società in generale. Quindi riutilizzo per fare code review, per aiutare sul design, soprattutto in fase di design del codice, per fare debugging. Anzi, sul debugging, una delle cose più importanti, secondo me, per imparare a fare debugging è insegnare. Insegnare al primo anno di università a persone che non hanno mai visto la programmazione. La quantità di cappelle che si vedono da parte di una persona che sta imparando ti mette in condizione di veramente avere l'occhio per vedere i bug. Perché il modo in cui una persona che è al primo anno di università e sta imparando a programmare, non ha mai programmato prima, il modo in cui riesce a incasinarsi è fantascientifico, è quasi incredibile. Io ho visto delle cose che sul momento dicevo, ma impossibile, questa cosa non ha senso. Sforzandosi e capendo qual era il problema, si trovava la soluzione e si aiutava la persona, ma dall'altra parte si sviluppava il sesto senso del bug.
mi sento di confermare.
Bene.
Penso che anche Eugenio possa
dire lo stesso.
Senza nulla togliere alle persone che stanno imparando, perché stanno imparando, ma giustamente... Ma sì,
no, io mi sento di confermare per quando imparavo che di errori ne ho fatti, quindi...
Sì, ma sono anche errori che qualche volta da parte mia erano difficili da individuare, cioè, vabbè, ce n'è stato uno, qui non stiamo parlando di una persona al primo anno di università, ma nel gruppo di ricerca c'è stato un bug che mi segnalavano in continuazione... Io aiutavo tanto il resto degli altri gruppi, c'era un gruppo che stava facendo sintesi musicale e avevano un crash che non riuscivano mai a capire. Ogni tanto, una volta al mese, questo software crashava e non riuscivano a capire qual era il problema. Io per un anno intero continuavo ad andare là ogni tanto a guardare il codice, eccetera. Alla fine l'ho visto. Allora, la persona in questione utilizzava un font più piccolo del normale sul suo schermo perché voleva avere più codice visibile. Il problema è che questo causava le parentesi quadre, le parentesi tonde a diventare un po' più difficile da riconoscere, e in C++ c'era una new quadre 5 in una riga e una new tonde 5 in un'altra riga che volevano inizializzare lo spazio per una stringa di 4 caratteri, quindi 4 più il terminatore 5. Quella new parentesi tonda 5, se non lo sapete, non inizializza un array, inizializza un elemento e lo inizializza col valore 5. Poi gli veniva copiata dentro la stringa e si andava a scrivere fuori dalla memoria. È stata una di quelle cose che mi hanno impegnato, me la ricordo tuttora, ecco. Mettiamola così.
Riguardo ecco, mi era venuta in mente una cosa che volevo aggiungere. Hai detto che programmi di meno al lavoro, ma lo fai però in live su Twitch.
Sì, quindi... sì, esatto. Ho iniziato quest'anno, in realtà, cioè inizio anno, a gennaio, e in realtà non ho chissà quale seguito, anzi, cioè, mi meraviglio quando arrivo a 3 persone. Però la cosa è questa. Allora, negli anni 90, quando non c'era internet, io mi ricordo la mia esperienza, ma anche negli anni 80, cioè qua, mi mettevo davanti al computer, mi concentravo, programmavo. Non c'era internet, non c'erano telefonini. Davanti al computer programmavi e basta. Programmavi, leggevi documentazione, quello che era, ma prevalentemente programmavi, sperimentavi, cercavi di capire come funzionava la macchina. Mi sono reso conto che a ritentare di fare cose simili adesso non ci riuscivo, perché c'è Facebook, c'è Twitter, c'è LinkedIn, c'è il telefono che ti manda un messaggio su WhatsApp. Ci sono troppe distrazioni e non si riesce a mantenere la concentrazione. Non l'ho fatto consapevolmente, perché quando mi sono messo a fare Twitch ho detto, bah, mi rimetto a fare demo. Mi metto in streaming a cercare di fare demo, no? E ho preso il codice sorgente delle mie demo e mi sono messo a ripulirlo e per pubblicarlo, sostanzialmente. Questo è stato uno dei primi stream che ho fatto e mi sono reso conto che l'idea che dall'altra parte ci potesse essere qualcuno che mi guardava mi obbligava a non distrarmi. Quindi, paradossalmente, con l'eccesso di comunicazione che c'è adesso, si ritorna allo stato precedente, cioè concentrazione piena su quello che stai facendo, perché c'è qualcuno che potrebbe essere interessato a quello che stai facendo, quindi devi farlo anche per loro. Ed è stata una bella sensazione, quindi ho detto va bene, continuo. Mi piace programmare, mi piace sperimentare, voglio capire alcune cose, perché per il comitato C++ devo capire alcune cose, per me stesso voglio capire alcune cose, quindi mi piace far demo, quindi sto continuando un pochettino quello e alternandolo ad altre sperimentazioni, e poi qualche volta anche riparazioni di vecchi computer. Questo
sì, qualche volta ho coperto le dirette, t'ho visto saldare principalmente, una volta, un paio di volte t'ho visto programmare, no, un paio di volte saldare, sì. E visto che l'hai
sì,
nominato
alterno.
Visto che l'hai nominato adesso di nuovo il comitato di standardizzazione del C++, vogliamo parlarne, questo sarà l'ultimo macro argomento della puntata. Per prima cosa ti chiediamo cos'è un comitato di standardizzazione e qual è l'obiettivo del comitato di standardizzazione, di cosa si occupa?
Allora, il comitato di standardizzazione è il gruppo di persone che si occupa di decidere l'evoluzione di un linguaggio. È un comitato che fa parte di ISO, che è l'organizzazione degli standard internazionali, e in Italia, nello specifico, ISO è rappresentato da UNI, e più nello specifico da UNI-INFO, che è l'associazione degli standard informatici. Che si occupa degli standard informatici. Con il gruppo di persone che lavoravano che organizzavano questi eventi in Italia, che tuttora organizzano gli eventi in Italia, io ho sempre cercato di spingere per avere una rappresentanza nel comitato di standardizzazione. Ad un certo punto, nel 2019, abbiamo deciso di creare questa rappresentanza. E quindi, diciamo, abbiamo creato il gruppo di persone che si impegna ad andare presso il comitato di standardizzazione e proporre o votare le proposte per il nuovo standard. C++ è un linguaggio che più o meno è nato negli anni 80 ed è evoluto perché era una ricerca di AT&T, non mi ricordo se era AT&T o Bell Labs, comunque era il posto dove Bjarne Stustrup lavorava, e è cresciuto e a un certo punto è diventato uno standard internazionale attorno al 96-98, cioè una standardizzazione ANSI prima, ISO dopo, comunque in quel periodo è stato standardizzato la prima versione di C++. Quindi un documento ufficiale che a livello mondiale dice C++ è fatto in questa maniera. Prima C++ era molto vendor specific. Microsoft aveva il suo dialetto di C++ che era leggermente diverso da quello che implementavano Art Implementer, Whatcom. All'epoca credo ci fosse già GCC, una delle prime versioni, credo. E quindi c'erano vari compilatori con vari dialetti. Okay, c'era Turbo C++ della Borland. E quindi ogni linguaggio aveva qualcosa di specifico. Un comitato è stato creato, si è riunito, ha deciso quali erano le feature e come dovevano essere tutte le feature. Nel 2003 c'è stata una nuova riunione in cui si è deciso delle piccole modifiche per riadattare il linguaggio, ma che non cambiavano cose in maniera radicale. E poi c'è stato un silenzio radio. In realtà, già nel 2005-2006, si è iniziato a pensare delle feature che andassero nel nuovo linguaggio per modernizzarlo un po'. C++ ereditava molto da C e rimaneva a livello molto basso. Si voleva portarlo un po' a livello più alto. Questo effort si chiamava C++ 0x perché si pensava che entro la prima decade del 2000 si sarebbe conclusa la standardizzazione e si sarebbe avuta una nuova versione dello standard. Questo è avvenuto ovviamente nel 2011, quindi C++ 0x in realtà è diventato C++ 11. Il comitato ha deciso che quello non era il modo di procedere, cioè di creare un linguaggio e rilasciarlo quando si è convinti di avere il linguaggio giusto. Da lì è stato cambiato e si è switchato su un ciclo di 3 anni. Quindi adesso C++ ogni 3 anni ha uno standard nuovo. Si possono avere tante o poche modifiche al linguaggio, quindi C++ 14 è stata una revisione di C++ 11, C++ 17 è stata una forte innovazione, C++ 20 è stata un'innovazione leggermente meno forte, ma sempre con delle cose molto importanti. C++ 23 sarà quello che sarà, perché non è ancora stato chiuso, anche se ufficialmente possiamo dire di avere chiuso 2 settimane fa almeno 7 feature che vogliamo avere.
Quindi fondamentalmente il comitato di standardizzazione serve per riuscire un po' a gestire un linguaggio che è strautilizzato in tutto il mondo da tantissime aziende che vorrebbero un po' fare come, diciamo, gestirselo, esatto, come vogliono, invece centralizzate un po' quelle che dovrebbero essere le novità, come gestirle e rilasciate in base a,
esatto,
quello che sono.
Cioè,
un po',
ogni azienda, okay, ogni implementer e anche chiunque altro può proporre delle innovazioni, può proporre delle modifiche, e queste vengono discusse, valutate e votate dal comitato. Finora in Italia non abbiamo mai avuto delle proposte grandi fatte da noi. Ci sono state alcune proposte interessanti che purtroppo sono state rifiutate. Una di quelle che mi spiace che non sia stata accettata era quella delle epochs, che permetteva un'evoluzione del linguaggio tramite la creazione di dialetti. Cioè, una delle problematiche di C++, per esempio, è il fatto che non è un vero problema, però, diciamo, di default le variabili non sono const. Nei linguaggi più moderni si dà il default a const e l'eccezione è la variabile che muta. Questo tipo di modifica purtroppo C++, che ha 40 anni di storia, non è possibile, non è praticamente possibile. Però questa proposta, che era una proposta italiana, proponeva appunto di introdurre delle epoche, cioè dire: questa è l'epoca vecchia, quella in cui le variabili di default non sono const, quest'altro modulo è invece sviluppato con l'epoca nuova, in cui di default le variabili sono const. Era una soluzione interessante, si è votato contro per vari motivi, anche sensati. Non voglio dire che non avesse senso il voto contro, ma ovviamente si aveva paura di creare molta più confusione, perché a questo punto, quando tu apri un file, non sai in che linguaggio è scritto, quindi ci impieghi più tempo a capire come è scritto, perché in quella maniera. Quindi, diciamo, è stata rifiutata per quello. Però ci sono state invece introdotte feature proposte da altri, proposte da aziende, proposte da individui singoli, che sono feature che sono state anche molto importanti. Sono state introdotte le coroutine, sono stati introdotti i moduli, sono state introdotte tante cose, anche di librerie interessanti. È stata introdotta anche una versione freestanding della libreria C++, cioè che non ha l'allocazione di memoria e permette di far girare C++ standard su device come le GPU, ma anche di creare un kernel da zero in C++, cosa che prima non era possibile, perché l'implementazione di standard di C++ richiedeva l'esistenza delle eccezioni, richiedeva l'esistenza dell'allocazione di memoria. Una freestanding implementation di C++ non ha tutte le caratteristiche che le impediscono di creare, di lavorare direttamente con l'hardware, sostanzialmente.
Riguardo al ciclo di rilascio ogni 3 anni, cioè un paio di curiosità. Mm-hmm. La prima riguarda, sì, allora, ok, rilasciate la nuova versione ogni 3 anni, quindi nel 2020, poi nel 2023. Tra il 2020 e il 2023 ci sono delle minor release, cioè viene comunque continuato lo sviluppo della versione del 2020 o si comincia subito con la 2023? E la seconda curiosità, te la dico subito perché in realtà sono molto legate, in questi 3 anni come viene diviso il tempo? Nel senso, c'è un periodo iniziale in cui si decidono quali feature verranno sviluppate, oppure nel frattempo si comincia a sviluppare qualcosa che magari è già in programma da prima? Come viene organizzato anche il lavoro effettivamente in questi 3 anni?
Ok, partiamo dalla prima parte, che era minor release interne. Allora, ci sono uno standard, si cerca di scriverlo perfetto, ma non è mai così. Allora, nel caso ci sia un problema, viene creato un defect report, dopo il rilascio del linguaggio. Viene creato un defect report. Defect report è, esiste un documento all'interno dello standard che elenca tutti i defect report divisi per categorie, quello sulle librerie, quello sul core del linguaggio, e questi defect report vengono gestiti in modo sostanzialmente asincrono dai relativi gruppi. Nel comitato ci sono i gruppi core, library, e poi i gruppi di evolution, evolution working group, library evolution working group. Si occupano di cose diverse. Core working group si occupa del linguaggio indipendentemente dalla libreria e si occupa sostanzialmente di scrivere lo standard in una forma che sia non ambigua e chiara e definire tutte le caratteristiche del linguaggio in questa forma. Se c'è un problema nel linguaggio, quindi, non lo so, la domanda potrebbe essere: cosa succede se ho una variabile del ciclo for che è dichiarata volatile? Cosa succede? E magari c'è un caso dimostrato, quindi un piccolo pezzettino di codice in cui non è chiaro qual è. Adesso, questo non è un defect report effettivo, è solo un esempio. Oppure magari può essere, quando uso questa feature in combinazione con quest'altra feature, la semantica, questa feature dice A, questa feature dice B, sono in contrasto, qual è la semantica effettiva? E quindi un defect report viene gestito cambiando lo standard e quindi sì, facendo sostanzialmente delle minor release, che però vengono integrate nel documento di standard originale. Quindi viene aggiornato il documento di standard originale e si dice questo è l'ammenda, la pezza sul documento di standard originale. Se sono cose più invasive, possono essere gestite nello standard successivo. E in situazioni veramente particolari può essere anche suggerito di non utilizzare una feature che è stata sviluppata. In realtà il più delle volte le feature che sono sviluppate in questo modo, è successo in passato, sono state sviluppate delle feature sulla carta sostanzialmente e poi gli implementer si sono accorti che non era possibile effettivamente realizzarle nel compilatore e quindi in realtà il problema si è risolto da solo, nessun compilatore le ha mai implementate e sono rimaste non implementate, sono state tolte nella versione successiva. In alcuni casi però si può semplicemente sconsigliare l'utilizzo di alcune feature che poi verranno risolte nella versione successiva. La stessa cosa in parallelo avviene per le librerie. Le librerie di C++ stanno crescendo. Il primo effort di C++11 è stato quello di importare delle librerie da una libreria molto famosa che era Boost, che aveva molte utility interessanti. Ultimamente Boost non è più la fonte principe di nuove cose, ma sono più librerie separate o qualcuno che comunque si accorge di un problema e propone una soluzione al problema con una libreria specifica. Quindi abbiamo proposte sull'esecuzione asincrona, proposte sul parallelismo, proposte su libreria di supporto alle coroutine, quindi tutte queste cose sono comunque proposte e gestite con documenti, quindi una proposta nasce da un documento, si crea un documento in cui si discute un problema specifico. Posso farvi l'esempio della mia proposta, anche se non era una proposta tradizionale. Io quello che volevo provare a introdurre all'interno di C++ era la differenziazione automatica. La differenziazione automatica permetterebbe di scrivere codice e ottenere il gradiente del codice rispetto alle variabili in ingresso. Se non è chiaro, questo è praticamente creare funzioni che possono essere layer di una rete neurale, cioè trattare il codice come se fosse una rete neurale. E per esempio scrivere un simulatore fisico differenziabile significa poterlo mettere nella parte di loss function di una rete che impara a gestire il sistema fisico. voglio far canestro con la palla, io creo la simulazione all'interno di un motore di simulazione fisica differenziabile, faccio provare la rete a tirare la palla in varie maniere, invece di utilizzare reinforcement learning, posso direttamente fare back propagation dal risultato ottenuto e il risultato desiderato e dire guarda, sei distante tot, cosa significa nelle variabili d'ingresso, riproiettare tutto, fare back propagation di tutto l'effetto cinematico e trovare la direzione verso cui deve andare devono andare le variabili d'ingresso per andare verso la soluzione corretta. Quindi questo sarebbe una cosa molto interessante. Esistono esperimenti, perché esiste Differentiable C Sharp, esiste da parte di Google, purtroppo un progetto che è stato chiuso, Swift differenziabile. Esistono altri esperimenti di automatic differentiation in generale. Esistono librerie che permettono di fare automatic differentiation in C++. Il punto è che queste librerie permettono di fare automatic differentiation usando un linguaggio però secondario. Quindi non posso rappresentare direttamente un if, perché queste librerie si basano su expression template, quindi tecniche di template metaprogramming, e non riesco a rappresentare if all'interno di questo. Quindi ci si ritrova in una situazione in cui if deve essere sostituito da una funzione che fa una parte o l'altra a seconda. E la stessa cosa, ma con un ordine di complicazione ulteriore, è quella dei cicli for, while, eccetera. In teoria, a livello di linguaggio, tutto si può fare, anche perché esiste un effort da parte di una persona che è uno dei coautori di questa proposta, che si chiama Enzyme, e un altro gruppo, sempre coautore di questa risposta, che si chiama CLAD, il prodotto si chiama CLAD, e hanno realizzato in due maniere diverse la differenziazione automatica in C++. Uno l'ha scritto nel front-end del compilatore, quindi come manipolazione della sintassi astratta, uno nel back-end, quindi intermediate representation di Clang, come trasformazione dell'intermediate representation. Due approcci completamente diversi che dimostrano che la stessa cosa si può fare dove si vuole nel compilatore e con performance diverse. Adesso stanno creando una super proposta, cioè non una super proposta, ma una super versione che dovrebbe unire i vantaggi dell'uno e dell'altro e avere una parte fatta front-end e una parte fatta back-end. E questa è una proposta. La proposta viene discussa. Allora, prima vi ho detto comitato core, language working group, evolution library working group, che è quello che si occupa delle librerie. Parallelamente a questi ci sono evolution working group, che si occupa dell'evoluzione del linguaggio, e library evolution working group, che si occupano dell'evoluzione delle librerie. Quindi lo standard successivo, ritorno alla tua domanda originale, esistono lavori che sono sovrapposti? Sì, perché sono comitati, sotto comitati diversi. Library evolution working group comincia già a lavorare dall'ultima edizione, abbiamo già iniziato a lavorare su cose che andranno allo standard 26. Evolution Working Group lavora sulle evoluzioni del linguaggio future, mentre i core group stanno ancora lavorando a affinare gli ultimi dettagli di quello che deve andare dentro CPU23. Però esistono anche gli study group, almeno prima si chiamavano study group, adesso si chiamano semplicemente SG, non c'è significato all'acronimo più, e questi gruppi sono verticali su un argomento. Ne esiste uno sulla introspezione, ne esiste uno sulla reflection, diciamo, ne esiste uno sul machine learning, ne esiste uno sul real time programming, per esempio, questi sono quelli che tocco, e sulla matematica, sulla numerics. Questi sono quelli che io con cui io lavoro più di frequente. Però ce ne sono altri che sono, per esempio, sulla sicurezza. Una parte del comitato è l'armonizzazione con C, perché si sta cercando di far evolvere almeno le feature del linguaggio che possono evolversi in parallelo su entrambi i linguaggi nella stessa maniera, in modo da non avere situazioni come Complex. Complex è stato introdotto in C++ dall'inizio come classe template e successivamente è stato introdotto in C, non so a che punto, come magia, cioè un tipo base. E quindi hai queste discrepanze in cui Complex in C è un tipo base del linguaggio, mentre in C++ è una parte di libreria. E non si vuole andare più incontro a questi problemi, quindi si sta cercando di far evolvere alcune feature in parallelo. Niente, quindi ci sono study group che stanno già lavorando da tempo a cose che andranno in C++ 26, ben sapendo che non possono andare in C++ 23 anche se inizia a lavorarci. La proposta che avevo proposto io nel 2019 per l'introduzione di Automatic Differentiation in C++ era una proposta che puntava ad essere realizzata nel 2026 o nel 2029. Onestamente ora io ci sto lavorando meno perché è stato ricevuto il feedback abbastanza negativo dal comitato, non si pensa che sia una priorità, non si pensa che sia una feature da introdurre a livello di linguaggio, ma a livello di libreria. E poi c'è una forte sovrapposizione con alcune cose sulla reflection, questo è il motivo per cui comunque io sono interessato anche al team di reflection, al gruppo di reflection. Quindi questo è il modo in cui si evolve contemporaneamente su diverse edizioni. Ci sono alcune proposte che si sa che andranno a finire nel 2029, alcune proposte che invece magari hanno un iter molto veloce e nel giro di 6 mesi, un anno, sono dentro lo standard, da quando sono proposte. In generale, verso questo periodo, viene già emesso un documento in cui uno o più documenti, in realtà non è necessariamente uno, in cui si propongono delle direzioni per la successiva versione. Già un po' si sanno perché sono cose che sono magari che stanno avvenendo, ma viene definito gli obiettivi di queste del nuovo di C++ 26 sono, non so, completare il parallelismo, completare l'esecuzione asincrona, completare la libreria sulle coroutine, ma quella credo che sia dentro C++ 23.
E a proposito di direzioni e tutto quanto, avete un modo per diciamo misurare l'impatto, che può essere magari positivo o negativo, o semplicemente magari un cambio di rotta rispetto ad alcune metriche per all'interno del vostro comitato?
Allora, purtroppo no, nel senso che è difficile misurare con una metrica una cosa che è molto fuori dal tuo controllo, perché per quanto sia grande questo comitato, parliamo di probabilmente l'ultima volta che abbiamo fatto una standardizzazione nel CPP 20, eravamo a Praga ed eravamo circa 200 persone. Adesso, ovviamente con la pandemia, il team è continuato a crescere in maniera un po' strana, perché alcune persone sono un po' hanno avuto qualche problema alla gestione non diretta del comitato e soprattutto sono emerse magari persone più giovani che erano più avvezze al lavoro remoto e alla collaborazione remota. Quindi è stato anche un cambio di caratteristiche. 2 settimane fa c'è stato l'ultimo evento alle Hawaii ed è stato un evento ibrido in cui per la prima volta, perché prima di allora c'era soltanto eventi online causa pandemia, per la prima volta c'è stato un evento che era parzialmente online e parzialmente di persona. Devo dire che l'esperimento ha avuto abbastanza successo, per quanto mi riguarda. Sono riuscito a seguire quello che sono riuscito a seguire, perché essendoci 11 ore di differenza, ovviamente io mi mettevo alle 7 con le cuffie, loro erano le 8, iniziavano e andavo avanti finché ce la facevo, ma non sono mai andato oltre le 11 di sera. Però è stato un esperimento interessante, ha funzionato, tanti, soprattutto quelli che lavoravano dalla costa ovest, non hanno avuto problemi a non esserci. Però le metriche sono il problema, e hai ragione. La metrica è il feedback che ti viene dato, ma il problema è che il comitato è sì fatto. In realtà la metrica è la presenza al comitato, purtroppo, e per fortuna. Il comitato è fatto da aziende e da persone che rappresentano gli stati, i national body. Quindi ci si aspetta che le aziende e i national body portino i problemi al comitato. Infatti, quando c'è una versione, una draft finale, come c'è stato adesso, in ottobre, durante il mese di ottobre, abbiamo avuto tempo di creare i national body comments, scrivere commenti su questo standard e dire: le modifiche ci piacciono, non ci piacciono, questa modifica andrebbe cambiata, questa cosa andrebbe inclusa o non inclusa, perché non è matura abbastanza, oppure è già matura ma non è stata valutata adeguatamente. La seconda parte è un po' più uno stretch, perché togliere qualcosa che c'è è più facile che mettere qualcosa che non c'è. In questo stadio è qualcosa che doveva avvenire nei due anni precedenti. Però il feedback che si ottiene è questo, cioè i national body e gli implementer, le aziende che lavorano, che si impegnano a sperimentare queste nuove caratteristiche, magari su versioni nuove del compilatore. Non sempre è facile, e la qualità si misura nella quantità di defect report che arrivano successivamente. Quindi non arrivano spesso feedback del tipo: il linguaggio è troppo complicato, non riusciamo a impararlo, ma arrivano feedback del tipo: questa feature con quest'altra feature non è ben spiegata, e quindi spiegatela meglio.
Ha senso, in effetti, essendo nel comitato, da quello che hai detto, tutte le persone più interessate all'utilizzo di questo linguaggio, è il feedback di queste persone quello che traccia un po' la direzione. Ha senso.
Esatto. E quando ci sono queste rimostranze, quello che il comitato dice, lo dico anch'io adesso, è: venite nel comitato. È importante avere la vostra opinione. Dovete entrare nel comitato anche voi, se volete essere rappresentati in qualche maniera. Non ci sono blocchi particolari per entrare nel comitato, tranne l'affiliazione a un istituto locale o a un'azienda big tech che abbia a cuore questa cosa e che vi permetta di andare alle riunioni del comitato. E poi tante volte ha anche la possibilità di andare alle riunioni del comitato, perché se l'azienda non paga è la persona singola che deve pagare. Quindi voglio andare alle riunioni del comitato e Nvidia non ha interesse per andare in quella particolare riunione del comitato, che io vada in quella particolare. Nvidia ha una forte rappresentanza, ma magari non ha interesse che io vada in quella particolare perché il mio manager non ritiene interessante, e io posso scegliere di prendermi una settimana di vacanza e andare alla frequentare il comitato.
Quello che fate nel comitato, tutte le decisioni che prendete, anche per esempio quelle che saranno le novità delle prossime versioni, è tutto pubblico o rimane nel comitato e poi viene a mano rilasciato, cioè a mano annunciato?
Allora questa è una questione importante. Non è pubblico direttamente. E soprattutto c'è esplicito divieto di pubblicare aggiornamenti real time di quello che sta facendo il comitato, perché ci possono essere vari problemi di privacy, di sicurezza. Quindi si preferisce mantenere all'interno del comitato lo stato di evoluzione del linguaggio. Però ci sono delle pubblicazioni periodiche durante il comitato, anche della stessa draft, che sono accessibili da chiunque, quindi le modifiche effettivamente si vedono, i risultati delle votazioni si vedono. Non si vede tutta la discussione che c'è dietro, è tracciata al nostro interno, ma non è pubblica. Però i risultati sono pubblici, cioè il fatto che nella riunione TOT sono stati approvati 10 documenti che introducono le 10 feature o 5 feature all'interno del linguaggio, è pubblico di volta in volta, e ci sono 3 meeting annuali che il cui output è pubblico, e ugualmente sono pubblici tutti i documenti di proposta. Quelli sono aperti a chiunque, si possono consultare e si possono leggere tutte le proposte che vengono presentate al comitato. E anche la presentazione di proposte è aperta a persone che non sono membri del comitato. Cioè, se tu domani volessi presentare una proposta, pur non essendo parte del comitato, tu puoi dire, scrivo il mio documento, cerco qualcuno che mi faccia da champion all'interno del comitato. E nel caso tu sia italiano, potresti contattare me e dire, guarda, mi serve qualcuno che vada a rappresentare questo paper per me nel comitato. In alcuni casi possono decidere di invitarti come guest, perché è una cosa talmente importante, magari difficile da spiegare, che io non sarei in grado di rappresentarla adeguatamente, quindi si decide di averti per le volte che serve come ospite, quindi un invito diretto dal comitato, e in altri casi invece semplicemente porto io avanti la questione per te fino a che non... e ti riporto il feedback, perché ovviamente è importante anche quello. Quindi ci sono vari modi. A dirla tutta, fino a poco tempo fa, parliamo di 6 mesi, un anno fa massimo, il comitato era molto più aperto e chiunque poteva entrare. C'è stata una stretta da parte di ISO. ISO ha detto, state aprendo troppo, vogliamo che abbiate sotto controllo le persone che sono all'interno del comitato e che siano tutte registrate, perché c'erano persone che erano solo informalmente registrate al comitato ma non erano parte di nessun national body, nessuna azienda, e si è deciso di essere un po' più rigidi, un po' più formali su chi partecipa al comitato. Però non credo che questo abbia causato una riduzione delle persone drastica o comunque rilevante. Chiunque adesso vuole portare avanti le questioni deve essere registrato. In alcuni casi la registrazione ha un costo, però stiamo parlando di qualche centinaio di euro l'anno.
Ok. Allora Marco, siamo in chiusura, siamo sul finale della puntata e ci siamo lasciati un'ultima domanda che per dirla tutta, probabilmente questa domanda nasce da quando abbiamo fatto l'incontro a Super Hero Valley, e credo che questa domanda l'abbia scritta Alessandro. Alessandro non è qui con noi oggi, quindi noi ora te la proponiamo comunque perché è interessante, e la nota che lui aveva aggiunto a questa domanda è che questa è forse la più importante dell'intervista. E la domanda è proprio questa: in un for, in un ciclo for, è meglio un int o un unsigned int?
Allora, la risposta è adesso e non lo so. Però 3 anni fa non era così. Anzi, 2 anni fa non era così. La verità è che non lo so, perché in C++ 20 non sono certo se è stata introdotta una certa modifica, ma posso dire da dove nasce la domanda. La domanda nasce dal fatto che prima di C++ 20, quindi parliamo di C++ 17 e all'indietro, c'era una differenza tra il comportamento di int e unsigned int. E questa è una delle cose più importanti di C++, veramente. Nello standard C++ ci sono delle cose che sono definite e delle cose che sono esplicitamente non definite, che non sono implementation defined, cioè lasciamo a chi fa il compilatore di decidere, ma sono proprio chiamate undefined behavior e sono esplicitamente marcate come undefined behavior. Nello specifico, un unsigned int, quando raggiunge il massimo, va a 0. Cioè, se incremento sopra il massimo, vado a 0. Comportamento definito. Punto. Sull'intero, sull'int, il comportamento, in C++ 17 e precedenti, era undefined behavior. Questo sembrerebbe una stupidaggine, ma viene sfruttato dai compilatori. Viene sfruttato dai compilatori come? Io dico undefined behavior, cioè per definizione l'undefined behavior è qualcosa che non deve accadere nel codice. Se il programmatore fa accadere un undefined behavior, qualunque cosa può succedere, quindi non deve succedere. Il programmatore, è compito del programmatore evitare che succeda. Allora, cosa succede? Io faccio, parto a contare da 10, incremento e metto un if i è uguale a 5. Se uso un unsigned int, questa è una situazione che può accadere, ben definita, perché nel momento in cui arrivo al massimo valore dell'intero, riparto da 0, faccio 0, 1, 2, 3, 4, 5, la condizione avviene. Ma se ho un int, l'overflow dell'int è un undefined behavior, quindi non può accadere. Il compilatore è autorizzato a dire che se parto da 10 con un int e lo continuo a incrementare, non arriverò mai al numero 5, anche se poi l'implementazione specifica avrà un comportamento inatteso e ci arriverà a 5, ma il compilatore è autorizzato a ottimizzare quell'if e dire questo if non sarà mai vero e quindi cancellare il codice. Quindi c'è una differenza tra usare int, unsigned int e int. Tipicamente è meglio usare int all'epoca, era meglio usare int all'epoca, c'erano qualche probabilità in più di avere delle ottimizzazioni, nella realtà non cambia niente. Però è una delle mie domande in caso di colloquio, è stata una delle mie domande, e l'utilizzo di questa domanda non era capire se la persona sapeva questi dettagli del linguaggio, ma in realtà fare una domanda proprio che la persona probabilmente non avrebbe saputo, a cui la persona non avrebbe saputo rispondere e avrebbe dovuto ricevere una spiegazione a riguardo. E vedere qual era la reazione della persona alla spiegazione. È veramente interessante per me come manager sapere se ho davanti una persona che è aperta ad accettare nuove idee, che può discutere l'importanza di una cosa del genere, o se è chiusa all'idea di capire cose nuove del linguaggio, cose che non sapeva. È un piccolo, fa parte dei test che ci sono, che io cerco di introdurre nelle mie interview per capire chi ho davanti. Non necessariamente per dire chi mi dice int vince o chi mi dice che ha capito vince. Non è proprio quello. Dipende anche dal resto del team che ho. Cioè, la persona verrà inserita all'interno di un team. Mi serve una persona più pragmatica, accetterò uno che mi dice sì, però non è importante. Mi serve una persona che abbia invece una capacità, una curiosità superiore, allora magari do più importanza a una domanda come questa, anche se ovviamente non ci si aspetta che questa domanda dica la verità. È un punto all'interno di tutto il resto dell'intervista.
Però è un punto importante perché comunque sì, se la persona reagisce nel modo giusto, cioè se la persona reagisce nel modo sbagliato, è già magari riesci a identificarla meglio come una persona con cui magari è più difficile anche avere un confronto forse poi.
Ma allora... mi piace dire che non c'è un modo sbagliato di reagire. Ovviamente c'è il modo sbagliato di reagire ed è quello di insultare l'interviewer. E so che sembra assurdo, ma succede. Non è mai capitato a me su una domanda di questo tipo, devo dire, ma è capitato ai miei colleghi di avere esperienze brutte con persone che venivano a colloquio.
Che non volevano essere assunte.
A me è capitato soltanto...
Che non volevano essere assunte, evidentemente.
Ma non lo so cosa c'è. A volte ci sono delle persone che forse non sanno semplicemente cosa significa fare un interview. E infatti è per quello che a me l'iniziativa di Super Hero Valley piace, perché Io mi sono trovato alcune persone che non sapevano gestire lo stress da interview. Io in un interview che ho fatto on site di persona mi sono trovato a dire, noi abbiamo un ranking da 1 a 5, mi sono trovato a dire di una persona, guardate, se dovessi valutarla sarebbe tra l'1 e il 2, ma questa persona è chiaramente andata in panico durante l'interview, era la quinta interview del giorno, non mi sento di dire che questa interview vada contata. E l'interview è stata effettivamente ignorata, la persona è stata assunta, sta lavorando da noi da anni e non c'è nessun problema. Per me era chiaro, non so se tutti hanno la stessa sensibilità, non so se si compiono errori, perché può darsi che si compiano errori, può darsi che li abbia compiuti anch'io, che non abbia riconosciuto in altri casi persone che erano semplicemente nervose e non brave. Purtroppo l'interview, appunto, noi cerchiamo di fare tante interview proprio per avere tanti punti di vista diversi, tanti data point, però il tempo che possiamo usare per l'interview è quello che è. Certo. Quindi non possiamo spendere un mese a lavorare con una persona per capire se è veramente la persona con cui vogliamo lavorare. E quindi dobbiamo usare qualche trucco per carpire le informazioni che ci interessano. Questo è uno di quelli che utilizzavo io, tra gli altri, perché comunque a volte potrebbe essere semplicemente spiegare la precisione dei floating point o altre cose. Di solito c'è una parte di spiegazione, infatti ho visto che comunque ho parlato con altre persone che hanno fatto interview per altre aziende e ho visto che non sono l'unico a utilizzare questa tecnica. Un amico di recente è stato ha fatto un interview con Meta e ha ricevuto una domanda che era molto simile a questa e non capiva perché gli era stata fatta una domanda così particolare con una spiegazione dietro, cioè la persona ci aveva speso 10 minuti a spiegargli un concetto, non capiva perché 10 minuti dell'interview l'avevo utilizzato per spiegargli un concetto che non era poi così importante, però lui aveva detto, ma io ho ascoltato, era interessante, non capisco perché l'abbia fatto nell'interview, ma era interessante, e gli ho spiegato, non sono sicuro, però potrebbe essere che volesse vedere la tua reazione a una spiegazione.
Ok.
Veramente interessante.
Ok, direi che abbiamo concluso l'intervista, siamo arrivati in fondo. Ti abbiamo rubato probabilmente un po' più di tempo rispetto a quanto avevamo concordato, ma è stato piacevole chiacchierare, è piacevole ascoltare quello che ci hai raccontato durante tutta l'intervista. Prima di concludere però, se vuoi lasciare i tuoi contatti social, anche il canale Twitch, poi mettiamo anche il link nelle note della puntata, se intanto vuoi dire il nome, così magari se c'è qualcuno interessato può cercarlo.
Oh, se dico il nome è più complicato che lasciare il link, è un po' lunghino. No, è meglio se lasciamo il link, comunque magari lascio un po' di link e li mettiamo
nelle note della puntata.
Perfetto. Nella pagina.
Va bene, allora.
Comunque, no. Vi ringrazio per la possibilità di parlare e per la pazienza, perché mi sa che ho parlato.
No, guarda, noi è piaciuta. Quindi...
Gran bella puntata, è stato un piacere.
Anzi, cioè, forse ci avremo anche qualche altra domanda, ma vabbè, ora chiudiamo qui, ma magari appena finiamo, volendo in futuro. Va bene, grazie ancora Marco davvero per il tempo che ci hai dedicato e per gli ascoltatori ci sentiamo la prossima settimana con una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
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 Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!